Cari amici di True Blue, ben ritrovati. Nuovo appuntamento per approfondire il nostro ragionamento che passo dopo passo ci sta permettendo di andare sempre oltre, ci auguriamo naturalmente con voi che ci state seguendo con grande attenzione, la conoscenza di un mondo affascinante, composito, indiscutibilmente complesso come quello dell'intelligenza artificiale, complesso ma non necessariamente solo tecnico. Questo l'abbiamo scoperto nei precedenti appuntamenti grazie ai nostri ospiti e ai nostri relatori. Nel senso, e lo scopriremo oggi in particolare, che è ovvio, le competenze tecniche sono assolutamente necessarie, anzi bisogna implementarle sempre di più all'interno delle aziende, ma spesso a decidere un approccio di carattere filosofico, culturale. Quante volte il nostro Fabio Moioli, che è irrinunciabile punto di riferimento di questi appuntamenti voluti da True Blue, ce lo ha ricordato. Lui, da tecnico, però consapevole che senza un approccio di volontà da parte delle aziende, dopo naturalmente lo sentiremo dalla sua viva voce, è difficilissimo fare dei reali passi in avanti. Visto che l'ho già citato, subito un saluto a Fabio Moioli, Head of Consulting Microsoft. Fabio, grazie mille di essere di nuovo con noi e buon lavoro.
Grazie mille Fulvio, grazie, è un piacere essere qua con tutti voi oggi.
È un grandissimo piacere introdurre Andrea Pecci, che da qualche anno, non dirò io quanti, però insomma si è formato una bella esperienza nel mondo del pharma in Takeda, oggi è Customer Excellence e Innovation Director. Caro Andrea, grazie della tua disponibilità e buon lavoro.
Buongiorno a tutti, grazie Fulvio, grazie a tutti quanti, grazie dell'opportunità.
Consentimi, comincio proprio da te una battuta che vada ad anticipare poi i nostri ragionamenti. Se mi sono permesso la battuta su qualche anno trascorso in azienda, che naturalmente è un merito, credo per te un grandissimo piacere, l'ho fatto per sottolineare che hai visto cambiare forse più volte il mondo della vostra professione e del vostro settore nei decenni e nei lustri, ma in particolar modo negli ultimi credo che l'accelerazione sia stata esponenziale e questo è affascinante e complesso al contempo.
Assolutamente sì, il pharma, il mondo del pharma di 30 anni fa non è minimamente ciò che è oggi, e senza adesso dilungarmi nel magari elencare i cambiamenti di questi ultimi 25-30 anni, la cosa che posso dirti è che sicuramente un cambio di paradigma importante come quello che sta avvenendo oggi nel sistema salute globale non c'è mai stato in tutti questi anni. E tutto questo è legato anche all'evoluzione tecnologica di cui magari oggi appunto andiamo a parlare.
Assolutamente. Tra poco vi chiederò di una figura chiave nelle nostre aziende in generale, poi ci riferiremo al pharma in modo specifico, il CTO, poi ci arriviamo. Però prima, visto che non a caso ho voluto aprire l'appuntamento odierno con un riferimento di carattere metodologico, ho detto anche culturale, vorrei una battuta velocissima sull'aspetto culturale metodologico necessario prima di approcciare tecnicamente all'intelligenza artificiale nelle nostre attività d'impresa. Se secondo te è corretto partire da qui e poi ovviamente svilupparle tecnicamente.
Beh, assolutamente, non vedo come non possa essere, mi spiego meglio, cioè avere una visione e degli obiettivi chiari, e poi se volete vi racconto quali sono quelli di Takeda Italia e di Takeda Globale, vuol dire vedere la strada da percorrere. Tutto esatto. Ciò che poi mi permette di portare avanti questo viaggio nel miglior modo possibile per ottenere i miei risultati, ovviamente io dovrò sfruttarlo. Ed ecco quindi che intelligenza artificiale, tecnologia, sono oggi il miglior driver per raggiungere i nostri scopi. Cioè non esiste mezzo senza una visione e viceversa. Quindi sono sinergici. Assolutamente necessario avere degli obiettivi, dei principi, una visione chiara. E poi l'utilizzo appunto degli strumenti migliori mi porterà al successo.
Lo riprendiamo questo punto perché credo sia strategico. Fabio, già più volte nei precedenti appuntamenti con True Blue ti sei speso da questo punto di vista. Ricordiamo che poi tu sei proprio un testimone sul campo da questo punto, no? di approccio nelle aziende, perché tu le aiuti spesso proprio a raggiungere quella visione di cui abbiamo appena sentito.
Ma sicuramente. È chiaro che per realizzare l'innovazione che oggi è possibile con la tecnologia servono le competenze tecnologiche, i famosi data scientist, sviluppatori software e simili, ma quello sono solo una piccolissima parte di quello che è necessario. Spesso serve fare una trasformazione organizzativa. Tutte le aziende che affrontano la digital transformation alla fine creano delle nuove organizzazioni con nuove competenze dedicate, perché no, a fare il training della rete neurale, a lavorare sulle tecnologie di intelligenza artificiale, che però sono team composti sicuramente da esperti di tecnologia, ma spesso anche da esperti di prodotto, esperti del cliente, quindi customer care. Sono una cosa particolare, di solito dei team molto interdisciplinari, quindi che portano all'interno dell'organizzazione delle competenze provenienti appunto da anime diverse, che magari prima erano separate, in questo modo di lavorare devono essere molto più vicine, quindi si creano molto spesso questi team misti. Poi chi le chiama squad, chi le chiama agile, poi insomma le metodologie poi sono molte, ma tutte accomunate da questo tema di avere tante competenze diverse che lavorano tutte assieme in un modo molto più flessibile e dinamico. E ovviamente questa è una parte davvero fondamentale di qualsiasi trasformazione. Poi certo serve anche la tecnologia, quello di cui mi occupo io in Microsoft, però è solo un pezzetto la tecnologia. Da sola non si realizza nulla solo con la tecnologia, se non c'è tutto il resto all'interno dell'azienda.
Ecco, sia per Andrea Peci che per Fabio Moioli nell'ordine, ecco, la guida, ciò che abbiamo appena sentito da Fabio, mi sembra di poter dire da osservatore, pone un problema. Non sono gruppi facili da coordinare. Magari in altre ere, e qui Andrea ci può aiutare, tutto era più organico, logico, diciamo conseguenziale. Oggi mettere insieme sensibilità, formazioni differenti è da un lato affascinante, ma se non sai guidare è molto complesso. La figura del CTO, l'ho già accennato in precedenza. Innanzitutto Andrea, se ci vuoi aiutare, cioè, alla fine che cos'è? Anche Fabio ovviamente lo sa benissimo, al di là, come dire, dell'acronimo, voglio dire, è il ruolo che per esempio in Takeda assegnate a qualifiche di questo tipo e a responsabilità di questo genere.
Sì, ora, innanzitutto Fabio, permettimi di... Sure. Sì, no, stavo ancora pensando appunto a Fabio Moioli e alla sua risposta. E permettimi di fare un piccolo preambolo. Cioè, iniziamo col dire che Takeda è un'azienda farmaceutica, e il mondo farmaceutico è ampio, ma noi ci focalizziamo sulle biotecnologie e quindi questo già dà un'indicazione. E come dicevo prima, ha una chiara visione. Cioè, il nostro motto, il nostro mantra, cioè migliorare la vita delle persone essendo guidati dal nostro impegno verso i pazienti, le persone, le nostre persone, il pianeta, non è un semplice slogan. Questa è una grande ambizione che ha radici nella nostra eredità giapponese, che oltre ad essere fatta di valori e tradizione, è, come magari puoi immaginare, fortemente proiettata al futuro e all'innovazione. Quindi non è strano per noi che ci sia stata questa nomina, quello che noi chiamiamo CDTO, cioè Chief Data and Technology Officer.
Ah, ecco, questa quindi nel vostro caso è CDTO, abbiamo una D in più.
Bravissimo, rispetto a una classica CTO di
classica un tech. CTO,
c'è un D che non è un dettaglio, perché il potere dei dati è fondamentale, molto focalizzante. Quindi il nostro CDTO è addirittura nel più alto executive team dell'azienda, cioè è nel Takeda executive team, cioè a diretto riporto del presidente global. Questo è molto importante perché dà un grande spunto, una grande focalizzazione al pari del CTO di grandi aziende tech, come voi potete immaginare. Questa è una cosa davvero unica e significativa. Finora, vi ripeto, si era vista solo nelle grandi aziende tech. Perché questo? Il mondo della salute, come dicevo prima, Fulvio, a livello globale sta vivendo un'evoluzione fortissima che porterà a questo famoso cambio di paradigma. Ok? Takeda sa che solo utilizzando al meglio, nel modo corretto, la tecnologia ed i dati, ecco il D di prima, in tutti gli ambiti inclusi la ricerca e lo sviluppo, cosa molto importante, solo così può contribuire a guidare, e non è una frase messa a caso, a guidare questo cambiamento. Non vogliamo subirlo, neanche gestirlo. Takeda vuole provare a cambiare e a dettare le regole. L'intelligenza artificiale o intelligenza aumentata, che dir si voglia, gioca un ruolo importantissimo in questo meccanismo, perché è lo strumento che siamo sicuri permetterà di fare il salto di qualità.
Fabio, detto che poi io sorrido sempre un po', mi è capitato mille volte in convegni, incontri pubblici, la passione per l'acronimo, no? Di derivazione anglosassone, perché una volta erano tutti amministratori delegati, adesso se non sei CEO non sei nessuno, anche se sei appunto amministratore delegato. Ma scherzi a parte, lo abbiamo appena sentito, talvolta l'acronimo invece è sostanza, non è forma, perché non abbiamo sentito parlare di un CTO, che è una figura comunque nota nelle aziende, responsabile massimo, della tecnologia applicata, eccetera, ma quel D di data, ecco, per te credo sia un po' musica, no? Perché vivi immerso nell'analisi dei dati, dei big data.
Assolutamente sì, è veramente importante, estremamente notevole quello che ha stato fatto, anche da quello che ha descritto Andrea, nel senso che avere un Chief Data Officer, un Chief Data Technology Officer è fondamentale, ovviamente, sia per il ruolo della singola persona, dell'individuo, ma poi per il messaggio che rappresenta l'azienda, ovviamente per
Ah, sì.
tutto quello che ci sta dietro, perché se ho un Chief Data Officer o CDTO, è chiaro che oltre ad avere quella persona con tutte le competenze che quell'individuo porta a livello ovviamente di visione, di contributo, è molto probabile, per non dire certo, che poi ho un'organizzazione al suo supporto, ho un determinato modo di gestire i dati in modo uniforme, una sorta di data pipeline che attraversa un po' tutti i vari, diciamo, momenti di lavorazione poi di questi dati all'interno dell'azienda. E molto importante ovviamente che questa persona, il CDTO, CDO, sappia da una parte dialogare molto con tutte le parti del business, ovviamente con la tecnologia, anche con l'investitore, magari sia anche in grado di rappresentare il valore dei dati all'investitore, alla comunità finanziaria, perché diventa parte della valutazione dell'azienda, poi la
Certo.
capacità dell'azienda di utilizzare questi dati. Quindi è sicuramente uno dei CXO, fra virgolette, quindi del posto del leadership team oggi più importanti che si possono avere in azienda. E poi ovviamente è importante altrettanto l'organizzazione a suo riporto, come viene poi strutturata la gestione del dato in tutte le varie fasi, anche il tema del feedback e del feedback loop, quindi su come i dati vengono, diciamo, utilizzati come fonte di feedback. E poi si è accennato prima al tema culturale, che anche qua può essere sicuramente in parte guidato dal CDTO, dal CDO, che è composto di tante cose, ad esempio l'atteggiamento, diciamo, di una certa propensione al test, alla verifica, alla sperimentazione per raccogliere i dati, per validarli, che ovviamente magari sono un po' caratteristiche delle aziende cosiddette data-oriented, questa volontà di sperimentare, di provare cose nuove, di vedere cosa succede se cambio qualcosa, che magari in alcune aziende un po' più classiche può essere un atteggiamento un po' meno diffuso, un po' meno, diciamo, ritrovabile, però tutte le aziende data-driven questo ce l'hanno invece abbastanza nel DNA.
Sai, pensavo Fabio che questo è anche un elemento, magari Fabio se ci dai anche tu una risposta veloce subito dopo, importante in termini di comunicazione interna. Una figura di questo tipo fa capire l'azienda. Adesso non ci raccontiamo storie. Non è che le evoluzioni, come in tutte le organizzazioni umane in un'impresa, siano automatiche. Non basta inviare una mail. Lo sappiamo molto bene, ciascuno per le nostre esperienze. Una figura così ti manda un messaggio, cioè non puoi non capire, anche se ci sono delle inevitabili resistenze. Però avere quella figura, ovviamente portato con il suo know-how, la sua esperienza, no, si deve fare così, lo capisci
D'accordo,
anche se stai resistendo.
sono d'accordo, per quello che dicevo prima, che ci sono sicuramente un effetto positivo portato dalla persona che interpreta il ruolo con il proprio contributo individuale, e in aggiunta però vi sono tutti questi, diciamo, benefici legati al messaggio aziendale, all'organizzazione che ne consegue, al mercato, al messaggio dato agli investitori, agli stakeholder, quindi l'impatto va al di là poi della qualità della singola persona, ovviamente si spera quanto più capace possibile che
Certo.
ricopre quel ruolo.
Andrea, è qualcosa che, per esempio, nell'esperienza di Takeda avete riscontrato? Perché so, cambiare, un conto è dirlo, annunciarlo, no? Poi la
Bravissimo.
realizzazione è tutt'altra faccenda.
Non potrei che essere più d'accordo sia con quanto appunto diceva Fabio che con te, Fulvio. Quello che vediamo è un segnale chiaro, preciso. È un segnale a tutta l'organizzazione, interna e esterna, come diceva anche Fabio, anche agli shareholder, anche agli stakeholder esterni, no? E diciamo, uno se lo aspetta nella big tech, ma nel pharma dice quanto è importante quindi mettere una figura al più alto livello executive, quindi con un potere decisionale importantissimo in questo ambito. Ecco, questo fa capire il reale cambiamento che stiamo affrontando, la quantità di dati che abbiamo a disposizione e il potere delle loro relazioni va utilizzato. E non va utilizzato, adesso lasciami essere un po' filosofico per motivi di business, ma per la salute possiamo scoprire, trovare cure, terapie in maniera molto diversa rispetto al passato, con una curva di adozione velocissima rispetto a quanto si fa nel metodo tradizionale. E quindi noi ci sentiamo obbligati, proprio per quei principi che ti narravo prima di Takeda Global, ci sentiamo quasi obbligati ad utilizzare tutti gli strumenti possibili per raggiungere quegli obiettivi e quella visione, di cui ti narravo.
Sai, poi Andrea, tu ovviamente immagino vivrai da qualche annetto sospeso tra la filosofia, lo hai accennato, giapponese, che è molto diversa dalla nostra, sia in generale sia in termini strettamente lavorativi e professionali, e quella appunto italiana. Da noi, per esempio, per decenni abbiamo considerato, non tutti, grazie al cielo, ma un bel pezzo del paese, l'idea del profitto come non lo sterco del demonio, ma poco ci mancava. Invece che si possa arrivare al profitto seguendo quello a cui tu hai appena fatto riferimento, ma io la trovo una cosa bellissima. Cioè, cosa c'è di più bello che far profitto, quindi far andare bene un'azienda e far star bene tutti i collaboratori, inseguendo un ideale superiore di fatemi dire, well-being, ma insomma, adesso non voglio farla troppo filosofica anch'io, ma è così, perseguire il vostro obiettivo e far profitto, altrimenti un'azienda,
Guarda, mi dai un assist clamoroso.
Ripeto, non so come sia in Giappone, ma presumo che sia profondamente diverso rispetto a noi.
Takeda è un'azienda che ha centinaia di anni alle spalle, è un'azienda che nasce da appunto un signor Takeda, ma che oggi è una multinazionale globale, quindi chi meglio di Takeda può testimoniare come utilizzare tutto ciò che si può ai fini del cambiamento positivo, perché si è trasformata da piccola azienda familiare giapponese di oltre 200 e rotti anni, okay, a quella che è oggi, una multinazionale globale focalizzata al biotech e che è dentro i primi 10 gruppi farmaceutici del mondo. Questo perché? Perché ha abbracciato il cambiamento, lo dicevi tu, l'eredità, la radice giapponese fatta di valori e tradizioni, e valori non è a caso, è affiancata al Giappone inteso come innovazione, cultura, evoluzione, ok? D'altronde tutti i grandi gruppi giapponesi, il Kaizen, Nissan, eccetera, Toyota, lo hanno inventato loro, no? Quindi puoi immaginare come ci sia questa sinergia fra due cose che, se le guardi singolarmente, possono sembrare anche diverse, invece no, sinergizzano e portano risultati eccellenti. Ma tu, con quello che mi hai appena detto, Fulvio, mi dai il destro per dirti una cosa importante. Allora, questa cosa del change management che tu dicevi, la cultura, l'evoluzione non accade in una notte, non accade con una mail, e su questo io sono testimone di quanto impegno in quello appunto che si chiama processo di change management abbiamo messo negli ultimi anni, e mi dà anche la fierezza di dire che ci siamo riusciti, le persone sono a bordo in tutti i processi, e tu pensa, noi in Takeda abbiamo una tale fedeltà alle nostre priorità che ogni volta che portiamo a casa un progetto di qualunque natura esso sia, lo identifichiamo con un termine, PTRB, Patient, Trust, Reputation e Business, cioè paziente, fiducia, reputazione e business, che come vedi arriva quarto. Solo in quest'ordine portiamo avanti i nostri progetti, solo in quest'ordine. Questo vuol dire massima qualità, ok? Puntare all'eccellenza, perché siamo sicuri che quando tu fai qualcosa per i pazienti, quando crei la fiducia, la reputazione, il business è un di cui.
Arriva, ma non c'è alcun dubbio, arriva. Per esempio, anche altro mondo, dal Giappone alla filosofia americana di Microsoft, però in questo caso vedo delle similitudini, no? La capacità, ne parlammo credo nella seconda puntata, Microsoft è un meraviglioso esempio di come ci si possa adattare anche quando sei già in cima, e potresti essere tentato di non cambiare mai, che dice ma come, sono il numero uno al mondo, ma perché dovrei cambiare? Invece no, invece cambi, evolvi.
Assolutamente sì.
È così, Fabio.
Diciamo che tendenzialmente se la velocità di quello che cambia fuori dall'azienda è superiore alla velocità di quello che cambia dentro l'azienda è in una situazione pericolosa. È sempre molto pericoloso cambiare più lentamente di come cambia il mondo, perché si rischia a un certo punto di non essere più competitivi con il nuovo mondo.
È vero.
È un qualcosa che è vero, credo, per qualsiasi azienda, e forse è vero per qualsiasi persona, non solo per le aziende. Mi piace inoltre riprendere veramente il concetto legato alla fiducia, una delle parole di cui ha parlato molto Andrea, perché nell'ascoltarlo uno dei termini che lui ha utilizzato di più è fiducia, trust anche nell'acronimo, e è un qualcosa in cui io vi trovo molto del valore attuale dei dati, nel senso che se uno guarda anche come i dati sono stati utilizzati, magari in passato erano utilizzati molto per ovviamente controllo costi, prezzi, ovviamente erano associati, certo, insomma, dei dati, certo, anche spesso finanziari, quantitativi, però
amministrativi.
Poi c'è stato ovviamente un grande utilizzo dei dati che è nato in Giappone, se ho sentito menzionare Kaizen, il Muda, la Lean Operation, ovviamente nata in Giappone, che ha spostato l'utilizzo dei dati sul piano dell'efficienza, dell'ottimizzazione, della qualità, quindi un utilizzo dei dati che non era più solo di controllo amministrativo, ma di gestione della qualità. Ovviamente questi due utilizzi dei dati permangono, sono importanti anche oggi. Quello che probabilmente si aggiunge oggi è la gestione dei dati per creare fiducia, condivisione dei dati con il paziente, condivisione dei dati con il cliente, ma pensiamo anche ai sistemi di feedback, cioè il fatto di alla fine quando uno fa una recensione su Amazon o su un qualsiasi portale di e-commerce sta condividendo dei dati, che in quel caso sono quello che ha scritto, la sua opinione di quel ristorante, se sono su dei tanti siti legati alla ristorazione o a un alloggio, se sono in uno dei tanti siti per le vacanze o per, insomma, per, legati al mondo dell'hotelling, quindi è un tema l'utilizzo dei dati che si sta spostando, o le recensioni dati agli autisti o dagli autisti ai passeggeri. In questo caso è un tema molto ampio con l'utilizzo dei dati per creare fiducia, incluso il tema anche della sostenibilità, che vuol dire trasparenza e visibilità su quanto inquina l'azienda, su quanto ha fatto per combattere quell'inquinamento. Quindi c'è un utilizzo dei dati che si sta spostando molto sul tema della fiducia, quindi i dati utilizzati per creare fiducia dentro e fuori l'azienda, che è un concetto, secondo me, molto potente, che ho ascoltato con estremo interesse, insomma, in quello che ha detto prima Andrea, perché credo sia una delle parole che ha usato di più nel suo intervento, ed è un qualcosa che io vedo in tutti i settori, quindi è profondamente vero nel mondo del farma, però sta avvenendo davvero in qualsiasi settore, dall'agricoltura, l'utilizzo dei dati, quindi sull'origine di quello che troviamo in tavola, piuttosto che la condivisione dei dati per fare l'agricoltura di precisione, quindi utilizzare magari meno acqua, meno pesticidi per produrre quegli alimenti, alla condivisione dei dati magari all'interno della supply chain, usando meno blockchain per ottimizzare la supply chain end-to-end, all'utilizzo dei dati, ripeto, nel mondo consumer. Quindi è un qualcosa che sicuramente sta diventando pervasivo, incluso sicuramente il mondo del pharma e del healthcare come un ambito importantissimo di questo utilizzo dei dati per creare fiducia con il paziente e all'interno della comunità di ricerca, di sviluppo della cura.
Beh, pensate nel mondo della comunicazione, quello che diciamo io frequento con maggiore assiduità. Per chiudere, Andrea Pecci, ecco, in questo quadro, qui potrei divertirmi anche a coniare un acronimo, quindi tu saresti CEED. No, adesso scherzi a parte.
CE&I, sì.
And I, chiedo scusa. Qual è il ruolo in questo contesto che ti è stato disegnato, ovviamente?
Sì, come ti dicevo Fulvio, è l'evoluzione di un'area, quella della Customer o Commercial Excellence, che da molti anni ormai è parte della dinamica dei processi decisionali delle aziende farmaceutiche, di molte, non dico di tutte. Diciamo, la direzione che mi trovo a guidare, di cui appunto ho il privilegio di far capo, si chiama Customer Excellence and Innovation, e rivela queste due anime, che sono in sinergia, in armonia comunque tra di loro. La prima vede un team, proprio quello della Customer Excellence, che è focalizzato nel creare, gestire i migliori ed eccellenti, anche qui parola non usata a caso, processi che coinvolgono i nostri interlocutori, possono essere medici, stakeholder, eccetera. No? Mm-hmm. Diciamo, ci basiamo su una profonda conoscenza, e qui torniamo al concetto dei dati, conoscenza dei loro bisogni e delle loro preferenze. Per far cosa? Per costruire la migliore modalità di coinvolgimento, che è assolutamente omnicanale, quindi passo già a un concetto che è quello dell'omnicanalità, attraverso tutto il nostro ecosistema Takeda, fatto da tutti i touchpoint Takeda, per garantire, per costruire una perfetta customer experience, anche questa parola chiave, ok? Costruzione della customer experience, mettere al centro il nostro customer, per dirla all'inglese, ok, in tutte le nostre attività. I nostri principali referenti interni sono quindi le varie business unit, le diverse franchise, in cui anche qui una piccola rivoluzione, stiamo portando un radicale cambiamento della modalità, del modo di fare marketing, perché come dicevamo prima, come anche anticipava Fabio, appunto le velocità nel mondo sono diverse, no? All'interno e all'esterno di un'azienda. Ecco, il pharma notoriamente non è un'azienda veloce, è un po' follower, no? E anche nel marketing, diciamo, ci sono molte altre industrie più avanti di noi. Beh, ecco, noi insomma vogliamo guidare questo cambiamento dettando le regole nel pharma, e quindi stiamo anche aggiornando il modo di fare marketing, ok? Che nel pharma è notoriamente conservatore.
Esatto. Certo, certo.
Non è più un optional.
fammi dire, stiamo parlando di un settore più che lento, adesso non è che, per carità, ci sei maestro, ma un settore giustamente così rigidamente regolamentato non può che essere, stiamo parlando della nostra salute, qui non è che ci permettiamo di giocare con, che so io, un prodotto puramente ludico o un prodotto social, qui si parla della vita delle persone, ci mancherebbe altro. Però è affascinante che qualcosa che semplicemente pochi anni fa non sarebbe proprio esistito adesso, e ti abbiamo qui fisicamente con noi, seppur in collegamento, a parlarcene.
E quindi, Fulvio, come ti dicevo, diciamo, non è più un optional, ok? È assolutamente necessario, va bene? Noi di Tech Italia abbiamo l'ambizione di guidare questo cambiamento e non di subirlo, e devo dire che i brillanti risultati in termini di gradimento degli ultimi anni ci dimostrano che questa è la strada giusta. Poi permettimi anche di descriverti la seconda anima del dipartimento, che è quella appunto dell'innovation, Customer Excellence ed Innovation. Vede un team che si occupa di ideare, realizzare progetti di altissima innovazione in ambito healthcare, ad esempio in aree come la telemedicina, un argomento assolutamente, diciamo come si dice oggi, trend topic, va bene, o l'intelligenza artificiale, o che utilizzino magari la blockchain, ad esempio, no? Ecco, abbiamo realizzato decine di progetti in questi ultimi anni ad altissimo valore aggiunto, con cui Tech Italia ha anche vinto molti premi, e che mettiamo a disposizione del sistema salute. Sono progetti non necessariamente legati ai nostri farmaci. Sempre lo stesso team si occupa in maniera olistica anche dell'evoluzione dell'adozione del digitale all'interno dell'intera azienda, e gli dedica un gruppo di trainer specifici. Ecco, altre aziende che io sappia non hanno un team di questo genere. Okay? Il mercato si muove in questa direzione, ma non è in maniera uniforme e ha poche eccellenze. Io vedo il resto del panorama concentrato più sulla quantità dei servizi erogati che sulla qualità, ok? Il mercato quindi si muove più in maniera reattiva che proattiva, e la proattività ovviamente è frutto solamente di un'adeguata pianificazione, ed ecco qui che torna ancora la tecnologia che ti consente di essere proattivo.
Prima di andare ai saluti, Andrea, permettimi, visto che hai citato come quarto punto, sintetizzo, della filosofia Takeda, il business, in perfetta correlazione con i precedenti tre. Ecco, come ricade poi nel business ciò che abbiamo appena sentito?
Allora, il business vuol dire appunto aver generato quella fiducia, quella reputazione che automaticamente fa scegliere Takeda, i nostri interlocutori, come il partner di riferimento. Come fai a fare questo? Quello che dicevo prima, Fulvio, garantendo la migliore customer experience, che tutti noi sappiamo, anche se non conosciamo il termine, cosa vuol dire, perché tutti noi abbiamo piacere a comprare su un sito piuttosto che frequentare un ristorante o magari attivarci in certe cose specifiche. Quando hai garantita la migliore customer experience, ti senti a tuo agio con quel partner, con quell'interlocutore, no? Cosa vuol dire però costruire la customer experience migliore? Vuol dire ascoltare il nostro cliente, il nostro interlocutore, comunicare con lui, erogando ciò di cui ha bisogno, senza mai imporre un servizio specifico, un contenuto specifico. Noi veramente crediamo fermamente di essere al servizio della salute. Allora, ascoltare e conoscere i nostri interlocutori vuol dire però una cosa molto importante, che si riaggancia al discorso del big data, vuol dire anche imparare dalla nostra esperienza e dalle nostre attività. Tutto ciò che facciamo, tutto ciò che è data, che praticamente viene generato dalle attività e dall'engagement dei nostri interlocutori, produce una quantità di informazione che ovviamente, grazie all'intelligenza artificiale, riusciamo a analizzare, strutturare, capire le correlazioni, ok? Non possono più essere questi dati gestiti con i metodi classici, perché altrimenti non potremmo sfruttarli appieno.
Molto, molto bello e interessante. Andrea Pecci, Takeda, grazie, grazie anche perché ci hai permesso un accenno di viaggio in culture e sensibilità che sono molto distanti dalle nostre, però grazie al cielo questo mondo un po' si sta rimpicciolendo, nel senso anche più bello del termine. E grazie come sempre a Fabio Moioli, Head of Consulting Microsoft, sua esperienza si sente sul campo, sempre una lettura estremamente interessante. Andrea, grazie.
Grazie, grazie a voi
mille,
tutti.
Fulvio. Grazie
a Andrea. Sentirci a presto allora.
Grazie ancora Fabio. A presto e grazie a TrueBlue e alla prossima.